Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questa nuova puntata del Castello della Coscienza, conversazioni su Edith Stein. Come annunciato la scorsa volta, trattiamo di una conferenza tenuta da Edith il 25 luglio del 1932 ad Augusta alle responsabili della Rosa Bianca, che porta il titolo Compito della donna come guida dei giovani alla Chiesa. La scorsa volta abbiamo approfittato dell'occasione per presentare la Rosa Bianca, per meglio comprendere il contesto storico di Edith, nonché per conoscere una delle voci che in Germania ha avuto il coraggio di levarsi contro il potere nazista. È stata un'occasione per riflettere su come in realtà non esista alcun potere dittatoriale così coercitivo da impedire alla persona la libertà della coscienza. Certamente la fedeltà a essa può costare molto cara, alcune volte persino la vita, come nel caso dei fratelli Scholl, ma proprio qui sta la dignità ultima dell'essere umano, nell'assumersi le proprie responsabilità e nel testimoniare ciò in cui si crede. Quest'oggi affrontiamo invece il testo di Edith. La prima parte del suo intervento riguarda la posizione della donna nella Chiesa. Ella esordisce con un'affermazione che colloca la riflessione nella giusta prospettiva generale. Così scrive: «Il fine del lavoro di formazione religiosa deve essere quello di inserire i giovani nel corpo mistico di Cristo, al posto che è stato loro destinato dall'ordine eterno. Tutti coloro che divengono partecipi della redenzione diventano perciò stesso figli della Chiesa, e in questo non c'è distinzione tra uomini e donne. D'altro canto, è pur vero che si è figli della Chiesa nella propria identità di uomini e donne. Perciò alla donna spetta una sua propria posizione proprio in quanto tale. Edith chiarisce prima quale è l'essenza della Chiesa, perché è a partire da questo che ci si può poi collocare in maniera corretta all'interno di essa, fedeli alla propria identità. Edith definisce la Chiesa come la comunità dei credenti, caratterizzata da 1. Fede in Cristo e nel suo Vangelo, 2. Speranza nel compimento delle sue promesse, 3. Appartenenza a lui nell'amore e obbedienza ai suoi comandamenti. Quest'ultimo fattore è assai importante, dice Edith. Il legame dell'anima con Cristo è qualcosa di diverso dalla comunità costituita di persone terrene. È un radicarsi in lui e un crescere in lui. Questo ci dice la parabola della vite dei tralci, che inizia con il battesimo, che si rinsalda sempre più con gli altri sacramenti e che prende forma in varie direzioni. Questo reale diventare uno con Cristo ha però come conseguenza diventare membra dei cristiani gli uni rispetto agli altri. In tal modo la Chiesa si configura come corpo mistico di Cristo. Questa sottolineatura è solo apparentemente scontata. Edith ricorda infatti che la dimensione orizzontale della Chiesa, dunque le relazioni fraterne, è il frutto della dimensione verticale, cioè della relazione di ciascuno con la Trinità. Invertire i termini significa andare incontro a certa delusione, perché la comunità ecclesiale è sempre imperfetta, inadeguata, le relazioni faticose. È solo in nome della personale appartenenza a Dio che si resta nella Chiesa. Altrimenti la si abbandonerebbe dopo le prime difficoltà relazionali. L'immagine paolina che poi Edith riprende di Cristo capo e Chiesa corpo viene proposta con una specificazione assai importante. tra capo e corpo c'è indubbiamente unità organica, ma la Chiesa sta accanto a Cristo come una persona indipendente, cioè ha una sua specifica identità. Non si può non avvertire qui tutta la sua formazione fenomenologica e, in particolare, il suo lavoro di ricerca sull'empatia. Si diceva che empatia non è simpatia o simbiosi o fusione, ma lo stare di un io davanti a un altro io. La portata di questa affermazione è notevole se si pensa che il capo è Gesù, vero uomo e vero Dio. La Chiesa è chiamata a stare davanti a Dio come un io, gli occhi negli occhi, con una sua identità, dignità e responsabilità. La Chiesa è l'umanità redenta da Cristo. Maria è la cellula originaria di questa umanità redenta e, dice Edith, quale nuova creatura sta accanto a lui, sebbene a lui indissolubilmente legata. La redenzione di Gesù è indubbiamente per ogni uomo, di ogni tempo e di ogni luogo. La sua Pasqua è salvezza, indipendentemente da che l'uomo lo riconosca esplicitamente, scegliendo di appartenere alla Chiesa, o sia che, obbedendo alla propria coscienza, resti fedele ad altre espressioni religiose, o sia semplicemente un uomo di buona volontà. Questo è quanto la Chiesa Cattolica con chiarezza afferma nei suoi documenti postconciliari circa ad esempio la missione Ad Gentes. D'altro canto, permane la verità che la Chiesa è sacramento universale di salvezza per tutti i popoli ed è la via ordinaria di salvezza. Lo è perché custodisce in sé quei segni sensibili ed efficaci della grazia che sono i sacramenti, in primis il battesimo. Al riguardo, scrive Edith, ogni anima purificata dal battesimo ed elevata allo stato di grazia viene in tal modo generata da Cristo e data alla luce per Cristo. Viene però generata nella Chiesa e data alla luce mediante la Chiesa. Perciò la Chiesa è la madre di tutti i redenti, ma lo è per la sua intima unione con Cristo, stando come sponsa Christi al suo fianco e collaborando con lui alla sua opera, la redenzione dell'umanità. La donna è organo essenziale per questa maternità soprannaturale della Chiesa. Lo è innanzitutto attraverso la sua maternità fisica. La vita di grazia presuppone la vita naturale. Da vera fenomenologa, nelle sue riflessioni, Edith parte sempre dalla concretezza, così come essa ci viene incontro. Riguardo alla vocazione della donna nella Chiesa, perciò, non si può che partire da ciò che la donna ha di suo proprio, cioè la possibilità di generare la vita. Dunque, perché la Chiesa sia madre, è necessario che la donna sia madre. Certamente questa non è l'unica possibilità, ma indubbiamente è tipicamente femminile. Come poi afferma Edith, non è sufficiente generare figli nell'ordine della natura, cioè con il semplice parto biologico. Come già altrove ha avuto modo di dire, appartiene alla vocazione specifica della donna anche l'educazione dei figli da lei generati. Tale educazione è indubbiamente umana, intellettiva e affettiva, ma è anche in relazione alla vita soprannaturale. Dice Edith, tuttavia la partecipazione della donna a questa maternità soprannaturale della Chiesa va oltre. Ella è chiamata a collaborare, a risvegliare e a favorire la crescita nei bambini della vita di grazia, e questo non vale solo limitatamente ai propri figli. Quest'ultima affermazione è importante perché completa il pensiero prima esposto. Se la generazione biologica è indubbiamente vocazione specifica della donna, la maternità ha un'accezione ben più ampia di quella prettamente fisica. Anche in questa conversazione Edith ne parla, ma già altrove abbiamo avuto modo di trattare la maternità legata alla consacrazione religiosa, come anche il ruolo educativo materno che le insegnanti sono chiamate a svolgere nei confronti degli studenti loro affidati. Seguono poi delle riflessioni che Edith fa su Maria di straordinaria bellezza, lontanissime da qualsivoglia sdolcinatura o devozionalismo stucchevole, ci presentano la Vergine Madre nella sua altissima vocazione. Per non sciupare, leggiamo direttamente Edith. Maria è il simbolo più perfetto della Chiesa perché suo prototipo e origine. Ne è anche un organo particolarissimo. È l'organo da cui fu formato tutto il corpo mistico, anzi il capo stesso. Per indicare questa sua posizione di organo centrale ed essenziale, la chiamiamo volentieri cuore della Chiesa. Il capo e il cuore ricoprono infatti nel corpo umano un ruolo speciale. Tutti gli altri organi e membra dipendono da essi nel loro essere e nel loro agire. Fra capo e cuore vi è una connessione particolarissima. Così anche Maria, per il suo particolarissimo legame con Cristo, ha di necessità un legame reale, e qui significa mistico, con le altre membra della Chiesa, legame che supera per grado, modo e importanza quello che unisce tra di loro le altre membra, proprio come il legame della madre con i figli è al di sopra di quello dei figli tra di loro. Chiamare Maria nostra madre non è una semplice immagine. Maria è nostra madre in senso realissimo ed eminente, in un senso cioè che trascende la maternità terrena. Ella ci ha generato alla vita di grazia quando ha donato tutto il suo essere, il suo corpo e la sua anima alla maternità divina. Per questo c'è tra lei e noi un intimo legame. Ella ci ama, ci conosce, si impegna a fare di ciascuno di noi ciò che dobbiamo essere, in modo particolare a portare ciascuno di noi alla più intima unione con il Signore. Dopodiché evidenzia il rapporto particolare che intercorre tra Maria e ogni donna. Ciò vale per tutti gli esseri umani, ma per la donna deve avere un'importanza particolare. Nella sua maternità, sia naturale sia soprannaturale, e nella sua sponsalità divina, continua in una certa misura la maternità e la sponsalità divina della Virgo Mater. Dobbiamo credere che vi sia una cooperazione di Maria ovunque una donna adempia la propria vocazione di donna. E da ultimo il richiamo alla nostra libera adesione. Senza il nostro consenso, infatti, il cielo non opera. La nostra libertà è somma e il cielo mai forza il santuario della nostra coscienza. Tuttavia, come la grazia non può compiere la propria azione nelle anime se esse non le si aprono con libera scelta, così anche Maria non può realizzare in pieno la sua maternità se gli uomini non le si affidano. E un ultimo riferimento alle donne. Le donne che, in uno dei modi possibili, desiderano adempiere la propria vocazione di donne, raggiungeranno nel modo più sicuro il fine se, oltre ad avere vivido davanti agli occhi il modello della Virgo Mater e a cercare di imitarla nel loro lavoro educativo, si affideranno anche alla sua guida e si porranno totalmente sotto la sua guida. Ella può formare a propria immagine coloro che le appartengono. Termina qui questa prima parte della conferenza di Edith. Ci fermiamo per un breve intervallo musicale. La seconda parte della conferenza di Edith porta il titolo Guidare la gioventù alla Chiesa. In essa Edith affronta il ruolo educativo della donna rispetto ai figli e, più in generale, verso coloro che a vario titolo le sono affidati. Se il battesimo, infatti, è un dono che l'adulto può fare a chi si affaccia alla vita, il solo sacramento, lasciato a se stesso, resta inefficace se non viene accompagnato da una custodia della grazia e da una progressiva crescita ed educazione al bene. Dice Edith: è necessario vigilare perché possono entrare nell'anima veleni prima ancora che la vita spirituale si sia svegliata. Ciò che accade dinanzi agli occhi del bambino, ciò che entra nelle sue orecchie, ciò che egli esperisce mediante contatto fisico e persino ciò che agisce su di lui prima della nascita può lasciare nell'anima impressioni le cui conseguenze sulla vita futura sono imprevedibili. Per questo la madre deve conservare pura l'atmosfera in cui il bambino vive. La fiammella viene alimentata prima che il fanciullo raggiunga la ragione, dalla preghiera della madre e dal fatto che ella lo affida alla tutela della madre di Dio. Non appena la ragione si risveglia, comincia la possibilità di un'azione diretta. Non appena è in grado di comprenderne il significato, devono essergli rese accessibili anche le fonti della grazia, i sacramenti. Essi sono il nutrimento più sostanzioso della vita di grazia e la difesa più efficace contro i pericoli che proprio in questo momento sono quasi inevitabili. È presente qui il grande tema della preghiera di intercessione. Pregare gli uni per gli altri, affidarci gli uni agli altri alla protezione e alla custodia del cielo, non è una sorta di placebo psicologico, bensì un'azione spirituale efficace, come il grande maestro, il cardinale Carlo Maria Martini, ci ha insegnato e testimoniato. Poi, indubbiamente, c'è tutto l'avvio alla vita sacramentale, poiché i sacramenti sono, come abbiamo già detto prima, segni efficaci della grazia. Se siamo interiormente aperti alla loro azione, essi operano in noi e ci trasformano. Se solo ne fossimo consapevoli e veramente coltivassimo questa apertura spirituale, quale aiuto avremmo a nostra disposizione, ricevendo ad esempio anche quotidianamente il sacramento dell'Eucaristia? Santa Teresa d'Avila ha scritto che basterebbe una sola comunione nella vita per operare la nostra trasformazione, se ricevessimo con consapevolezza il corpo di Cristo, lasciandolo operare con libertà dentro di noi. Questa educazione spetta innanzitutto alla madre, ma poi anche alla scuola. Si pensi, allora come oggi, al ruolo della scuola privata. Le insegnanti non sono naturalmente genitori supplettivi. Il loro ruolo è coadiuvante rispetto a quello dei genitori, però è indubbio che possono svolgere azione vicaria quando quella genitoriale è latitante. Obiettivo, dice Edith, è instaurare in loro una relazione salda e immediata con il mondo della fede, che poi permane quando il suo influsso cessa, resistendo inalterata anche di fronte agli influssi pericolosi provenienti da altri lati. Veramente, ruolo dell'educatore è portare chi gli è affidato all'autonomia, renderlo capace di scelte sempre più adulti e consapevoli, coerenti con la propria coscienza rettamente formata. L'educazione alla fede, soprattutto nell'infanzia, non può prescindere da un aspetto affettivo e devozionale. Non appena il bambino sviluppa capacità cognitive astratte, è perciò necessario fornire l'alimento solido della sana dottrina, perché la sola affettività e le devozioni non sono terreno su cui si possa costruire l'edificio spirituale. È bellissimo ciò che Edith scrive. Per risultare duratura, la formazione religiosa deve essere ancorata a ciò che è oggettivo e deve contrapporre alle potenti realtà della natura le realtà ancora più potenti del soprannaturale. Per questo è necessario avviare il più presto possibile ai sacramenti e curare che ci si accosti a essi il più frequentemente possibile, soprattutto con la Santa Comunione quotidiana. Ma è altrettanto importante preparare l'anima ad accogliere in modo fruttuoso i sacramenti. Ciò comporta che essi debbano venire compresi nel loro significato, che sia colta come tale la grande realtà soprannaturale che sta dietro di essi e che in essi risiede e che agisce nell'anima per mezzo loro. Questo porta all'esigenza di basare sin dall'inizio la formazione religiosa sul fondamento di un insegnamento dogmatico chiaro e preciso, esigenza che vale però in generale e non solo a partire da qui, ancorarsi a quanto vi è oggettivo e poggiare sulla realtà della soprannatura. Ciò che un lavoro di formazione religiosa deve avviare è proprio una vita a partire dalla fede. La fede però non è questione di fantasia, né è un pio sentimento, ma comprensione intellettuale, anche se non penetrazione razionale, e adesione volontaria alla verità eterna. Come fede piena, formata, è uno di quegli atti tra i più profondi della persona, in cui sono all'opera tutte le potenze. Intuizione sensibile e fantasia stimolano l'attività dell'intelletto e sono punti di partenza indispensabili. I moti dell'animo sono impulsi che spingono la volontà a concedere il proprio assenso e per tale motivo costituiscono un aiuto prezioso. Ma se ci si accontenta di ciò, se non si fa appello alle più alte prestazioni dell'intelletto e volontà, non si può attuare una vita di fede pura e piena. Edith sa per esperienza diretta che cosa significhi essere educatrice di giovani, soprattutto di adolescenti, si pensi agli anni di insegnamento Aspira. È disincantata, quindi va diretta alla questione centrale. Guidare alle condizioni di figli di Dio è cosa che dovrebbe attuarsi nei primi anni dell'infanzia, anche se in seguito deve venire continuamente rinnovata e approfondita. In tal modo, gli anni dell'adolescenza resterebbero liberi di occuparsi di quell'altro compito che proprio in questi anni andrebbe affrontato: preparare la donna ad assumere il ruolo organico che le spetta nella Chiesa. Si dovrebbe utilizzare proprio la crisi che si verifica nel corpo e nell'anima della ragazza e che tanto la assorbe per farle comprendere la grandezza e la sacralità di quanto ella esperisce in sé. È difficile, ieri come oggi, parlare con naturalezza e oggettività della sessualità e della vita intima della persona. Eppure è quanto mai necessario affrontare la questione, sia dal punto di vista medico, sia dal punto di vista psicologico, ma anche da quello spirituale, per poter comprendere quel grande dono che la sessualità è per la persona e la sua vita affettivo-relazionale. Solo così, infatti, ella può scegliere liberamente come viverla, con scelte non istintuali, ma autenticamente libere. È indubbiamente un impegno non semplice ed Edith ne è consapevole, proprio perché, come abbiamo detto, lo sperimenta in prima persona. Per questo possiamo darle credibilità alle sue parole. E scrive: a chi lavora concretamente con i giovani e conosce tutta la situazione di disagio e di abbandono in cui si trovano i fanciulli che entrano nella scuola o nelle associazioni giovanili, potrebbe sembrare troppo grande, insormontabile, la distanza che il materiale umano ha tra le mani e l'alto ideale che ho tracciato. Ma se i fini sono chiaramente inoppugnabilmente quelli posti da Dio, e credo lo siano, allora il lavoro di formazione deve tendere a essi, altrimenti sarebbe fatica, insensata e vana. La vocazione del cristiano è la santità, e il compito della sua vita è di elevarsi a essa dall'abisso del peccato. In questo compito però l'educatore non è solo, dice Edith. Sarà raggiungibile quanto c'è di più alto, perché con ogni ponte gettato nell'aldilà è aperta una via per le forze che ci vengono in aiuto dall'alto e che possono realizzare tutto ciò che è impossibile a ogni sforzo umano. Termina così questa conferenza. Ci fermiamo per un secondo breve intervallo musicale. Edith, riguardo a questa conferenza, ha poi scritto un articolo apparso sul settimanale cattolico della Domenica della Diocesi di Augsburg, anno 6, numero 31, domenica 31 luglio 1932. A completamento di questa nostra conversazione lo leggiamo. L'articolo è intitolato «La donna come guida alla Chiesa». L'educazione religiosa mira all'inserimento nel corpo mistico di Cristo. L'intima comunità d'amore e di vita dell'uomo con Cristo significa che quanti appartengono a Cristo si coappartengono, così come un membro del corpo fisico appartiene all'altro. La donna, ricolma dello spirito della maternità soprannaturale, ha il compito di guadagnare nuovi figli a Dio. La donna è in modo particolare simbolo della Chiesa, sposa di Cristo. La maternità soprannaturale si realizza soltanto nelle donne che vivono e muoiono con Cristo e che, in questo senso, incidono in quanto sono loro affidate nell'educazione. Tra tutte le donne è però la Madre di Dio a essere legata a Cristo nel modo più profondo. Ella è il cuore della Chiesa, il cui capo è Cristo. Del suo particolare soccorso godranno tutte quelle donne che intendono essere madri in quel senso soprannaturale, perché, come Maria, mediante il suo avvenga di me secondo la tua volontà, ha generato tutta l'umanità in Cristo, così ella aiuta anche coloro che vogliono risvegliare Cristo nel cuore degli altri. Pertanto la donna ha il compito di imitare Maria, deve promuovere la vita di fede ponendola su un fondamento sicuro e solido. In qualità di insegnante deve essere educatrice materna e affettuosa per Cristo, deve prendersi cura di avviare gli adolescenti a una corretta vita di fede radicata nell'intelletto e nella volontà. Quando, in tal modo, la donna cattolica diviene organo della Chiesa, consacrandosi alla maternità soprannaturale, realizzerà questo compito soprannaturale tanto nella vita religiosa quanto in una vita nel mondo vissuta in unione con Dio. Termina ora la nostra 76esima puntata del Castello della Coscienza. Ci diamo appuntamento per il prossimo mese di luglio. Ricordo che per chi lo desidera, essa è riascoltabile scaricandola dal sito www.edistein.name, sito sul quale è possibile trovare molto altro materiale su Edistein. Grazie e a risentirci al prossimo mese.